E riparte anche il nostro viaggio di approfondimento con Scanner e soprattutto con Giulio Dini. Ciao Giulio, ben ritrovato.
Buonasera Tommaso.
Siamo nel bel mezzo di questo periodo, di questo purgatorio, no? Del campionato che si ferma, il mondiale in arrivo e quindi comunque la palla continua a rotolare, la terremo d'occhio in Qatar da lontano, però parlando di calcio insomma non ci facciamo mancare niente e in questo momento il futuro di questo sport è minato da tante situazioni, faccio riferimento anche a più di un filone di indagine e di inchiesta che riguarda i nostri conti. Partirei in genere dalla questione prioritaria quando si parla di vicende legate al calcio italiano e confronti anche in Lega, cioè i diritti televisivi, visto che poi sono argomenti che abbiamo toccato anche fino a poco fa. Che ne dici?
Tommaso, è un tempo di workshop diffusi sulla sostenibilità finanziaria del calcio. Questo qualcosa vuol dire, così come possiamo dare per scontato, e l'argomento sembra non interessi così tanto, cioè sembra che si parli sempre di un argomento marginale, perché quello che interessa dovrebbe essere soltanto la palla che rotola, ma la palla rotola, continuerà a rotolare nella misura in cui i nostri club riusciranno a stare in piedi. Il tema dei diritti televisivi è un tema molto molto importante, siamo a una svolta epocale, il nostro calcio ha meno appeal, non è pensabile di arrivare a sfiorare il miliardo di euro per i diritti dal 24 in poi, si sta discutendo tra i club, si dice in Lega ma in realtà tra i club sono loro i padroni del calcio. Se accedere diciamo a una proposta, accogliere una proposta di alcuni fondi per l'acquisto del 10% di quello che potrebbe essere il pacchetto dei prossimi anni intorno ai 2 miliardi di euro, oppure resistere diventando, mantenendo l'idea di rimanere padroni del proprio destino. Perché? Perché i fondi sicuramente avrebbero gradirebbero la presenza di una governance diciamo professionale, certo, ecco, e non che sia espressione delle volontà dei club. Probabilmente dovremo cominciare a ragionare in altri termini, anche perché gli altri campionati si sono già mossi, cioè i club degli altri campionati, mi riferisco a Francia, Germania, si sono già orientati verso la cessione di una quota dei diritti a dei fondi.
Facevi riferimento alla governance, nei giorni scorsi si è letto e si è raccontato anche da questi microfoni di uno scontro che ha visto protagonista il DG Barone su questo fronte della rateizzazione delle imposte per alcuni club. Si parla del 16 dicembre come scadenza ultima. Che ne pensi?
Ma penso che non sia una questione di ragione o torto. Chi lamenta questo procrastinare degli adempimenti fiscali è un professionista, un dirigente che viene da una cultura, quella statunitense, dove non se ne parla neanche. Cioè, prima si fissano le regole.
Condivido il sorriso.
Prima si fissano, certo, le regole, poi si fissano le scadenze e poi si provvede alle scadenze. Certo. Cioè, è chiaro che a questa proprietà faccia strano questo modo di fare, e io li capisco e condivido anche lo spirito. Io non credo che sia seriamente ipotizzabile, ma questo lo dico da cittadino, ipotizzabile che club che come dire con le dovute proporzioni, certo, come i cittadini, gli imprenditori, i professionisti hanno dovuto far fronte alle grandi difficoltà di questi anni, possano avere un altro differimento, perché non mi sembra che poi nel periodo intermedio, cioè quello che dovrebbe preparare all'adempimento, ci sia una sorta di atteggiamento virtuoso, per cui dal mio punto di vista sono assolutamente a fianco di quella che è la posizione della Fiorentina.
Anche perché su questo fronte qualcosina avevamo già intuito per il discorso dell'indice di liquidità, tra l'altro parametro stringente, importante.
Anche questo è un parametro stringente. Ricordiamo che alcuni club, quando fu introdotto, diciamo, fu prospettato, non sarebbero rientrati in questo indice. Ci sono già stati dei vincoli, ma il problema è questo: vogliamo diventare grandi oppure no? Oppure si vuole continuare a giocare e a buttare il pallone per aria? Perché bisogna entrare assolutamente nei parametri, Tommaso. Non è più ipotizzabile, e questo è una riflessione che possiamo tranquillamente estendere anche a livello europeo più che mondiale, e che interessa le riflessioni anche della UEFA. Interessa i tentativi più o meno abortiti di fair play finanziario. Cioè, questo calcio che sta mutando da sport a spettacolo, è corretto e giustificabile che si alimenti con un indebitamento illimitato, oppure dobbiamo fissare dei parametri? Certo. Perché io che vado a giro con il macchinone perché li ho presi in banca e non me lo potrei permettere, non lo so se questo paragone possa essere abbastanza calzante. Secondo me sì. Ecco, i grandi club hanno la possibilità di attingere a tante voci di ricavo, certo, sicuramente molti di più rispetto ai club medio piccoli, e dovranno fare ricorso a queste fonti di ricavo.
Ma è necessario indebitarsi per fare bene calcio?
Ci sono degli esempi che ci rispondono di no. Chi ha pensato la Superlega sicuramente ti risponderebbe di sì, perché il meccanismo perverso determinato dall'obiettivo della vittoria in ambito europeo, se non in ambito intercontinentale, i costi dei transfer dei calciatori, ma soprattutto la lievitazione indefinita di quelli che sono i loro salari, e diciamo anche le commissioni, anche se sulle commissioni arriverà la stretta della FIFA, e anche di questo parleremo in un'altra occasione. Chi ti risponderebbero per sostenere questo? Sì, o mettiamo in piedi un teatro dove il flusso di denaro, i flussi finanziari sono notevoli, l'interesse è mondiale, gli sponsor pagano volentieri, allora noi reggiamo, certo, tutto questo carrozzone, se no non ce la facciamo. In realtà, per noi romantici, perlomeno per me, il calcio si può fare anche, certo, rimanendo piantati nel quotidiano, quindi accettando anche tutta una serie di perversioni, ma sicuramente facendo calcio, perché con la globalizzazione del calcio adesso è possibile trovare i calciatori.
Anche di questo ne abbiamo parlato con riferimento allo scouting. Presunzione di innocenza sempre
assoluta,
però negli ultimi mesi c'è un club che più di altri in Italia mi sembra sia un po' sotto osservazione, diciamo così, la posizione della Juve.
Ma non è sotto osservazione,
stato molto morbido.
Sì,
diciamo.
Sì, sei partito giustamente da una presunzione di innocenza, ma non c'è un'osservazione. Qui c'è un'indagine, c'è un avviso di garanzia, e quindi c'è un secondo filone di quella che può essere denominata, credo, l'indagine Prisma, che si prospetta particolarmente pesante. Direi, da quello che abbiamo ricavato dal comunicato stampa della Procura di Torino e anche da quello che è spifferato sui giornali, e abbiamo, per parlarne in maniera competente, l'amico e collega penalista Marco Giglioli, un altro esperto di giustizia sportiva, che è già stato con noi a Scanner nella scorsa stagione. Buonasera Marco, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Vado subito a farti la prima domanda. Siamo al secondo filone dell'indagine della Procura di Torino sulla Juve e stavolta gli addebiti sembrano più consistenti. Ci vuoi ricordare molto rapidamente quali sono le principali contestazioni?
Sì, allora, intanto la fonte come dicevi te Giulio, correttamente, è il comunicato stampa della Procura della Repubblica di Torino del 24 ottobre di quest'anno. Questa è la fonte, quindi è una fonte attendibile, è una fonte che ci dà notizia dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini a carico degli indagati e che ripercorre quelle che sono le contestazioni. Più che un secondo filone, diciamo, è sempre la stessa indagine che però è giunta alla sua conclusione, e le ipotesi di reato che la Procura della Repubblica di Torino comunica di aver contestato agli indagati sono quelle di falso in bilancio, e qui viene in gioco sia il tema delle plusvalenze fittizie, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nel
scorso anno,
ricordavi te la scorsa estate, quando poi ci fu anche il procedimento della giustizia innanzi agli organi della giustizia sportiva. E a questo, però, questo falso in bilancio, stando al comunicato comunicato stampa della Procura di Torino, si è allargato anche ad una terza annualità, un terzo esercizio, cioè non solo quelli i bilanci approvati nel 2019 e nel 2020, ma anche all'esercizio 2021, al bilancio approvato nel 2021. In più ci sarebbe una contestazione ulteriore, sempre di falso in bilancio, che riguarda gli accordi tra la Juventus e i propri tesserati per la riduzione dei compensi, e questa sarebbe relativa a due annualità, nel 2020 e 2021. Poi c'è un altro reato che riguarda sempre gli stessi temi.
Sulle fatturazioni?
No, fatturazioni poi ci arriviamo.
Sì, vabbè. Grazie,
un altro
prof.
reato riguarda sempre gli stessi temi delle plusvalenze, degli accordi sugli emolumenti, su compensi e tesserati, che è l'aggiotaggio, il cosiddetto aggiotaggio informativo, cioè la manipolazione del mercato, perché la Juventus, come tutti sapete, come tutti sappiamo, è una società quotata, e quindi l'oggetto di contestazione è anche questo reato in relazione ad una serie di comunicati stampa che riguardavano proprio queste notizie price sensitive, cioè idonee a incidere sul titolo, relativa sia alle plusvalenze che agli accordi sui compensi.
Ecco Marco, dico, per fare una sintesi per chi ci ascolta e magari non ha una grande pratica anche con la terminologia giuridica,
giuridica.
Allora, nel merito, i risultati contabili sarebbero, ad avviso della Procura, stati alterati attraverso due tipologie di operazioni. La prima è uno scambio di diritti di prestazioni sportive, cioè praticamente lo scambio di calciatori, di un grande numero di calciatori, che però secondo la Procura non genera flussi finanziari. Cioè che cosa ci potrebbe essere di nuovo rispetto al passato? Perché in passato ci siamo tutti sperticati a dire: ma come si fa a dare il valore di un calciatore? Lo stabilisce il mercato? E direi su questa idea poi è andata dietro, certo. È andata dietro alla stessa giustizia sportiva. Cosa ci potrebbe essere di nuovo in questo? Perché si parla di scambio?
Anche questo, e in effetti questo è il cuore della contestazione relativa alle plusvalenze, perché proprio anche nel comunicato stampa della Procura della Repubblica di Torino si fa riferimento a questo anomalo ricorso, a queste operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di calciatori. Cosa c'è di nuovo? Anche questo emerge, mi sembra, abbastanza chiaramente dal comunicato stampa della Procura di Torino, perché parrebbe, leggendo, che queste operazioni siano state ritenute operazioni fittizie sulla base di due elementi, direi, cioè delle conversazioni oggetto di registrazione, perché c'è un riferimento preciso nel comunicato stampa della Procura di Torino a questo elemento, e poi sulla base, evidentemente, e anche qui c'è un riferimento preciso, a degli accertamenti di natura tecnica che sono stati svolti sul carico della Procura di Torino. C'è una consulenza tecnica che evidentemente ha individuato dei principi contabili internazionali che non vengono citati, ma al quale si fa riferimento nel comunicato stampa della Procura di Torino, che evidentemente, secondo quella l'ipotesi accusatoria, sottolineiamolo sempre perché siamo solo alla conclusione di un'indagine, il processo non è neanche iniziato, dicevo, principi contabili che evidentemente sarebbero stati violati nell'indicazione di queste plusvalenze.
Quindi io faccio poi una piccola sintesi del tuo intervento. Possiamo dire che rispetto alla, mi hai detto che non è un secondo filone ma la prosecuzione, diciamo alla prima parte delle indagini, sembrerebbe quasi che la procura abbia addirittura dichiari di avere più elementi e lo sottolinea nel comunicato, dice le contestazioni le faccio sulla base dell'acquisizione delle conversazioni tra gli indagati. Dimmi.
No, questo elemento viene messo
in chiaro,
viene evidenziato e emerge anche la contestazione che ti dicevo prima, anche in relazione ad un nuovo esercizio di bilancio, quello del 2021, che non è stato oggetto del primo procedimento sportivo, dell'unico procedimento sportivo a questo punto, scusate il lapsus, ma mi è venuto spontaneo dire il primo perché si è letto sulla stampa in questi giorni, in queste settimane, che la Procura federale potrebbe avere intenzione anche di riaprire il procedimento sportivo.
Ho capito, quindi è ipotizzabile che, facendo ricorso poi a una consulenza contabile, la Procura si sia in qualche maniera attrezzata per sostenere, diciamo, la censura e le contestazioni su questi scambi. Sembra quasi che nella prima fase è come se avessero lanciato un bengala e che poi nel mentre si siano attrezzati per poi scendere sul campo. Un'altra contestazione, Marco, era quella, dicevamo, l'avevi addirittura fatto cenno tu prima, si contesta al club di aver comunicato per gli esercizi 2020-2021 una riduzione degli emolumenti dei calciatori per 4 mensilità nel 2020 e 4 mensilità nel 2021.
E
questo non corrisponderebbe alla realtà, e anche su questo la Procura dovrebbe aver acquisito addirittura delle intercettazioni.
Sì, no, qui più che altro sembrerebbe ci siano prove documentali, cioè accordi, scritture private non ufficiali che sono state rinvenute, almeno così si fa riferimento almeno per l'anno 2021 a degli accordi non depositati, che però sono stati oggetto di sequestro. La contestazione, leggendo il comunicato della Procura della Repubblica di Torino, parrebbe leggermente diversa quella del 2020 rispetto a quella del 2021. Sono sempre 4 annualità. Nel primo caso si tratterebbe di una rinuncia ai compensi pari a una mensilità, mentre invece l'accordo ufficiale prevedeva una rinuncia alle 4 mensilità. Nel secondo caso invece si tratterebbe sempre di 4 mensilità, ma vi sarebbe stato, questo si legge chiaramente nel comunicato della Procura di Torino, sarebbe una rinuncia sempre a 4 mensilità, ma con una contestuale integrazione dei compensi per gli anni successivi, subordinata però alla permanenza nella Juventus. Ecco, nelle scritture private che sono state oggetto di sequestro, pare, così si dice nel comunicato della Procura di Torino, sarebbe invece contenuto un un impegno incondizionato al pagamento di queste integrazioni anche in caso di trasferimento dalla Juventus, e quindi anche in questo caso quegli accordi, quelli ufficiali, sarebbero ideologicamente falsi, e quindi di qui la contestazione anche in questo caso di falso in bilancio.
Ecco, quindi per spiegare ai nostri amici, si contesta la Juve di aver comunicato ufficialmente, anche diciamo attraverso i canali ufficiali di una società quotata in borsa, di aver ridotto gli emolumenti dei calciatori, quando in realtà ci sarebbero degli accordi sottostanti, privati, delle controdichiarazioni, nei quali 7 di 8 mensilità invece comunque dovevano continuavano a essere garantite ai calciatori.
E poi con un differimento sotto il profilo del pagamento agli esercizi successivi, per di capire, in un caso con una clausola che subordinava questa integrazione alla permanenza della Juventus, però insomma con questa contraddizione fra l'accordo ufficiale e quello che è stato rinvenuto.
E questo anche nelle comunicazioni all'organo di controllo, esatto, diciamo, le società quotate in borsa.
Questo infatti è l'altro reato di cui non abbiamo ancora parlato, che è l'ostacolo alle funzioni dell'autorità di pubblica vigilanza, cioè la Consob, che sarebbe relativo, lo si capisce anche questo in modo chiaro dal comunicato della Procura, agli accordi del 2021, e che deriverebbe dalle risposte che in merito a questi accordi la Juventus avrebbe fornito su una richiesta di informazione del 14 aprile del 2022 inoltrata dalla Consob. Quindi questi accordi del 2021 avrebbero integrato, in relazione a questa risposta alle informazioni richieste dalla Consob, anche il reato di ostacolo alle funzioni della Consob.
Accidenti. Ecco, per finire, diciamo, abbiamo fatto una bella lista, e contesta la Procura anche, diciamo, un ricorso sistematico, sembrerebbe quasi, ad una fatturazione relativa ad operazioni inesistenti con delle società, diciamo, di agenti di calciatori. Questo non ignoro quale sia la ragione, diciamo, sottostante di questo tipo di operazioni, però tra le contestazioni ci sono anche questi che, diciamo, in termini quantitativi, però termini quantitativi, non del del compimento del reato, Marco, però in termini quantitativi, diciamo, sullo spostamento del bilancio incidono, sì, ma non incidono in maniera diversa. Allora, volevi dire qualcosa a proposito?
No, questo volevo solo dire, dal comunicato in realtà non si capisce un altro sforzo, perché le somme non vengono riportate quando si fa riferimento al fatto che ad alcuni degli indagati è stata contestata anche la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni esistenti, che si riferisce a quello che stavi dicendo te, cioè di aver corrisposto ad alcuni agenti delle somme per prestazioni che in realtà non erano esistenti o non erano parzialmente esistenti, però non si fa riferimento alle somme neanche a quante annualità si riferisce, certo, questo tipo di contestazione, però c'è anche questo reato tributario.
Marco, spostiamoci in ambito sportivo, ecco.
Sì,
allora, ammesso che poi questa documentazione sia trasmessa alla Procura federale, che cosa è lecito ipotizzare? Perché le contestazioni sono gravi, cioè andrebbero alterare le scritture che poi sono alla base dell'iscrizione al campionato, o forse la vedo troppo bigia?
No, le contestazioni sono senz'altro pesanti, anche se poi ci sono senz'altro altri elementi da tenere in considerazione, perché per esempio è noto che la Juventus negli stessi anni abbia fatto degli aumenti di capitale anche consistenti, e quindi hanno sicuramente avuto un impatto importante sui bilanci. Cosa si può ipotizzare per la giustizia sportiva? Si può ipotizzare questo, che leggendo i giornali pare certo che la Procura federale abbia richiesto copia degli atti alla Procura della Repubblica di Torino. Non può forse sapere quali atti la Procura della Repubblica di Torino ha messo a disposizione della Procura federale, però posso ipotizzare questo, che in relazione al tema delle plusvalenze, qui il discorso è abbastanza delicato, perché c'è già stato un procedimento sportivo che si è già chiuso ed è con una sentenza della Corte federale di appello che ha confermato il proscioglimento del Tribunale federale. E quindi qui in questo caso si tratterebbe per certi versi di un bis in idem, almeno in parte, perché poi noi sappiamo dal comunicato stampa alla Procura di Torino che c'è un'annualità in più di falso in bilancio e viene contestato. Però diciamo che per le plusvalenze direi che la Procura federale potrebbe, seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura di Torino, chiedere la revocazione della precedente decisione o la revisione, in base all'articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede appunto che qualora sopravvengano fatti nuovi e per esempio il nuovo falso in bilancio per l'esercizio 2021 o prove nuove, abbiamo fatto riferimento per esempio alle intercettazioni telefoniche, si possa in qualche modo riaprire anche un procedimento per il quale c'è già stato un giudizio. È un'ipotesi che non so quanto sarà percorribile o no, perché non conosco gli atti, però questo è un'ipotesi che è senz'altro verosimile. Per quanto riguarda gli accordi sui compensi, direi che su questa parte la Procura federale potrebbe mettere anche un nuovo deferimento, perché questa parte riguarda gli accordi sui compensi come ipotesi di falso in bilancio non è stato oggetto di giudizio nel precedente procedimento sportivo.
E quali sono però, come dire, le sanzioni che sono ipotizzabili
all'atto pratico?
Cioè siamo di fronte ad un'indagine che potrebbe portare degli scossoni anche in ambito sportivo, cioè anche nel nostro campionato, o si potrebbe concludere, diciamo, in maniera più o meno neutra? Più o meno neutra no, perché immagino che se c'è una penalizzazione tanto neutra non dovrebbe essere.
No, senz'altro una penalizzazione di punti in classifica è una sanzione pesante, però io partirei da un presupposto, e cioè questo, che il precedente deferimento che l'estate scorsa la Procura federale ha fatto, l'oggetto della contestazione era l'articolo 31,1, cioè l'ipotesi meno grave in materia di gestionale ed economica, cioè come illecito corrispondente al falso in bilancio nel penale, tanto per intendersi, e quell'ipotesi meno grave comporta come sanzione solo l'ammenda con diffida. Quindi, partendo da questo presupposto, non so francamente quante possibilità ci siano che in una eventuale revocazione o in un eventuale nuovo deferimento per la manovra stipendi, chiamiamole così, la Procura federale possa contestare il secondo comma dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che è quello a cui facevi riferimento te, e che prevede senza dubbio sanzioni ben più gravi, perché si va dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica alla retrocessione all'ultimo posto, addirittura all'esclusione del campionato, ma sono scenari che francamente non credo possano verificarsi con facilità, insomma. Che invece si possa comunque riaprire un procedimento sportivo, anche se magari per l'ipotesi meno grave, questo potrebbe essere, sì.
Marco, grazie di essere stato con noi. Avremo occasione magari di ritornare sugli eventuali sviluppi della vicenda e magari anche per altre cose. Grazie ancora,
grazie a
presto. Ciao.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie mille all'avvocato Marco Giglioli, grazie a te Giulio. Io sono stato qui in silenzio a prendere appunti mentali. I commenti li lasciamo a chi ci ha ascoltato. Abbiamo messo tanti fatti sul tavolo e magari ci ritorneremo presto, perché ti disturberemo. E poi Scanner torna puntuale mercoledì prossimo o venerdì su TMV Radio.
Benissimo, a presto.
Grazie a Giulio Nini, grazie a voi per averci seguito. È in arrivo Niccolò Ceccarini e con lui il 12° uomo. Restate su Radio Firenze Viola. Ciao.